Signore e signori, buongiorno e benvenuti finalmente alla 30ª puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Oggi 20 maggio 2022, carissimi tutti, Davide ai microfoni, Silvia al mio fianco, buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia, le magie di Mauro Magnitosi. No, ci ho tenuto a presentare bene la situazione, puntata numero 30 di Daily On Air, The Sound of ADV.
Lo stai ripetendo da giorni.
Esatto, e Silvia Antonini, Davide Secchi, perché la presentazione è fondamentale, essere presentati bene, essere portati sul palmo di mano è determinante, soprattutto dopo questi 2 anni di incertezze. Capire chi siamo, farlo capire agli altri. Hai capito?
E quindi?
E infatti il 2021 è stato un anno fondamentale per la industria globale delle public relations, cresciuta dell'11% sul 2020 secondo la classifica delle 250 società più importanti del mondo di Provoke Media. Queste 250 aziende, carissima Silvia, hanno generato fatturati complessivi per 15,3 miliardi di dollari e migliorato anche rispetto al periodo pre-pandemia, con un incremento del 7% rispetto al 2019, oltre a recuperare il calo del 4% registrato nel 2020, ai noi.
Ma chi è la prima? Infatti la prima società è l'americana Edelman, è cresciuta del 17,2% rispetto al 2020, una bella crescita, e che ha superato anche i 894 milioni,
esatto,
quasi 895, quindi si avvicina al miliardo di dollari,
e migliora rispetto anche al 2019 con un incremento del 10,4%. Tenendo conto delle aziende che non rientrano nella top 250 e di quelle più piccole che non forniscono dati sul fatturato, Provoke Media stima che le dimensioni complessive del settore dovrebbero raggiungere gli 8 miliardi di dollari a livello globale, mentre il livello di ricavi più basso per entrare in classifica, ossia quello generato dall'ultima, è salito alla cifra record di 6,4 milioni di dollari.
Ci vogliono un bel po' di soldi per entrare, no?
Dimmi però le italiane che sono in classifica.
No, ma ci sono anche le italiane, ovviamente. Ce ne sono 4. La prima è SEC, Newgate, al 30° posto del ranking, con un fatturato di circa 106,2 milioni di dollari e un incremento del 10,2% sul 2020 e anche del 33,6% sul 2019. Sì, è tanto. Al 39° posto c'è la Pomiglio Bloom con quasi 70 milioni di dollari, in crescita del 139,4% a valuta costante, a costante sul 2020 e del 114,2% rispetto al 2019. Al 219° posto c'è la Barra
Vino.
Scusa, è vero. Oh, ho fatto
attenzione
un errore.
Al
119° posto c'è la Barra Vino e Partners con ricavi a quota 19,4 milioni circa, in linea rispetto al 2020 e con un calo del 6,6% sul 2019, mentre al 227° posto c'è una new entry, perché l'anno scorso non c'era. C'è la Utopia Lab con fatturati in crescita del 26% sul 2020 a 7,5 milioni circa.
Le top 10, circa il 40% dei ricavi complessivi, e cioè di quei 15,3 miliardi di dollari di cui dicevamo prima, è generato dalle prime 10 società in classifica, che insieme fanno 6 miliardi di fatturato. In generale, questo miglioramento del mercato, cara Silvia, è dovuto alla crescente domanda di servizi di comunicazione aziendale.
È quello che dicevi prima.
Esatto, crisis management e coinvolgimento dei dipendenti, così come nella sanità, nel B2B e nella tecnologia. In pratica, sottolinea Paul Holmes, che è il fondatore di Provoke Media, questa ripresa a due cifre dimostra che il settore ha recuperato centralità nella gestione delle relazioni, dopo aver dimostrato una grande resilienza l'anno scorso. E allora, Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, non mancate le nostre pagine social, non mancate neanche soprattutto il nostro sito Daily Online, dove è posizionata in bella vista la pagina che racchiude tutte le nostre puntate, e oggi stiamo facendo la trentesima, e quindi le potete trovare tutte di questi primi tre mesi, quasi quattro, di programmazione del nostro format. E siamo giunti alla prima proposta musicale. Lui si chiama Kevin Morby, è un cantautore 34enne proveniente dal Texas, ex membro di Woods and Babies. E voi direte: chi sono? Ma Kevin Morby invece sta diventando sempre più famoso, e infatti pubblica oggi il suo sesto album, una sorta di istantanea, diciamo, della sua arte e della sua vita e anche dell'America. Infatti si intitola l'album This Photograph. Qualcuno sussurra che al momento Kevin Morby abbia pochi rivali. Questo è Rock Bottom. Nerd Sound of ADV qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, trentesima puntata del nostro format. Oggi iniziamo con le rubriche e partiamo dal trend, perché la scorsa puntata abbiamo parlato di Radio Italia, quindi sempre di audio, di voce, e anche oggi, siccome siamo in radio e facciamo valere le nostre ugole preziose, parliamo di voce. E negli ultimi anni, l'avrete capito, il consumo di podcast è cresciuto notevolmente. C'è una ricerca, The Infinite Dial, dell'americana Edison Research. Dal 2014 al 2021 la fruizione di contenuti, dice questa ricerca, audio, digitali, parlati, è praticamente quintuplicata. E sempre secondo la stessa ricerca, l'apprezzamento della pubblicità associata ai podcast è aumentato circa del 50%. Anche in Italia, quello che durante la pandemia poteva sembrare un fenomeno legato alla crescente domanda di contenuti di intrattenimento, e non solo, è diventato una realtà piuttosto solida anche sul fronte del branded content prodotto dalle aziende. per capire dove stia andando questo settore, l'OBE, che è l'Osservatorio del Brand Entertainment, ha realizzato la prima ricerca dedicata in collaborazione con BVA Doxa, che è stata presentata martedì scorso a Milano. E noi abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi Anna Vitiello, direttrice scientifica dell'Osservatorio, che ci ha raggiunti al telefono. Anna, buongiorno.
Buongiorno e grazie mille a voi dell'invito.
Io la lascio in mano a Silvia Antonini.
Buongiorno Anna, grazie, grazie di essere con noi. Dunque, intanto parliamo di questa ricerca, cioè è una novità perché è la prima ricerca in questo ambito, quindi quali sono, diciamo, come è stata costruita e quali sono le principali evidenze, quelle più rilevanti?
Dunque, noi abbiamo deciso di costruire questa ricerca concentrandoci su gli ascoltatori di podcast, quindi abbiamo fatto una domanda filtro per dimensionare poi il mercato, ma ci siamo poi soffermati in un secondo momento proprio su 1000 ascoltatori di podcast. Questo l'abbiamo fatto anche perché avevamo bisogno di avere una numerica significativa per poi poter fare delle piccole segmentazioni o dei piccoli approfondimenti, che sono quelli che poi abbiamo presentato durante l'evento. Il numero interessante è quello che probabilmente alcuni hanno sentito, che oggi il mercato degli ascoltatori di podcast si attesta su 13 milioni di persone.
Parecchi,
ma
parecchi.
In realtà, sì, sono tanti. Il dato più interessante però va al di là di questa numerica quantitativa, perché abbiamo verificato che più del 50%, parliamo del 53% degli ascoltatori, è veramente un'audience di appassionati, cioè sono persone che ascoltano i podcast in maniera molto regolare, molto costante, con continuità. Questo chiaramente porta in un certo senso dei pro e dei contro, nel senso che è un mercato sicuramente in grande crescita, ma un audience così appassionata diventa anche un audience un po' esigente, molto attenta.
Ecco, quindi come si caratterizza questo ascolto e quali sono, diciamo, gli strumenti per accedere all'ascolto, cioè alla scelta, all'individuazione dei podcast da seguire?
Allora, l'ascolto ad oggi noi l'abbiamo definito un po' un ascolto privato e in un certo senso on the move, nel senso che vince il mobile per il 73% è il primo device utilizzato per l'ascolto dei podcast. Anche perché, come sappiamo tutti, è un po' un ascolto intimo, concentrato, avvolgente. Però c'è un'evidenza interessante che grazie alle tecnologie oggi disponibili sulle auto, quest'ultima sta diventando un luogo deputato, quindi un ascoltatore su tre dice di ascoltare podcast in auto, e stanno crescendo anche gli smart speaker. Questo elemento è interessante perché abbina poi all'ascolto, come dicevamo, privato, anche un ascolto fatto in condivisione. Per quanto riguarda invece la seconda domanda che mi facevi, come si sceglie un podcast, di base la cosa più importante è il tema, è l'argomento, è un pubblico di appassionati, quindi ciascuno ha la passione nei confronti di una materia, di un argomento, di una tematica, alla sua passione. Quindi il 57% dichiara che l'elemento fondamentale per la scelta del podcast è proprio capire di che cosa parla, il topic, l'argomento. La seconda cosa importantissima è la voce. La voce dobbiamo considerare che è veramente fondamentale, sia che si tratti di un conduttore, di uno speaker o di un narratore. Molto spesso viene scelta la voce prima del podcast e alla voce bisogna fare anche molta attenzione, perché se la voce è quella sbagliata si rischia un abbandono del podcast. Poi c'è un po' il concetto che abbiamo definito della parentesi, il podcast è un po' una parentesi, quindi io decido a monte quanto tempo posso dedicare e la durata è sicuramente un aspetto importante, c'è una sorta di convenzione che il podcast debba durare meno di 30 minuti, anche se assistiamo un po' a una crescita anche della valutazione dei 45 minuti, quasi come fosse una puntata di una serie TV.
Ecco.
Vai,
no, niente, volevo dire a questo punto, però voi avete anche analizzato un po' la relazione con i brand, che poi sì, quello che interessa maggiormente noi, perché parliamo di mercato della comunicazione. Quindi sul tema del branded podcast, che cosa ha evidenziato questa ricerca?
Guarda, noi ci siamo resi conto che l'ascolto dei branded podcast è comunque un ascolto importante, perché il 76% degli intervistati dichiarano di avere ascoltato un podcast sponsorizzato e il 70% un branded podcast, cosa che noi poi abbiamo anche verificato con delle ulteriori domande. Ma quello che mi chiedevi tu in realtà è abbastanza sintetizzabile in alcune posizioni, affermazioni molto forti che hanno fatto gli intervistati. Il 44% dice di non poter più fare a meno di podcast, quindi per i brand il podcast potenzialmente ti crea fidelizzazione. Addirittura il 60% gli attribuisce un grande potere di coinvolgimento, e noi tutti che ci occupiamo di comunicazione sappiamo quanto il coinvolgimento impatti su alcuni KPI di brand. E addirittura il 65% ci ha dichiarato che i podcast stimolano l'immaginazione, e grazie ai podcast le informazioni restano molto più, sedimentano molto più facilmente, quindi anche questo quanto può impattare sulla familiarity. Il podcast lavora sull'equity di brand. Noi abbiamo più della metà dei nostri intervistati che hanno detto che apprezzano brand e aziende che producono brand e podcast interessanti e che attribuiscono a questi contenuti grande serietà e professionalità. E l'ultimo tema importante è che può agire sull'advocacy di brand, perché la metà degli ascoltatori di podcast ci ha detto che ormai i podcast sono diventati un argomento di conversazione, quindi amano consigliare e farsi consigliare dei podcast. E chiaramente se si tratta di branded podcast si trasforma un po' l'audience in advocate del brand, perché automaticamente consigliano un branded podcast e stanno consigliando un brand.
Certo, quindi un grande potenziale per il mercato pubblicitario.
Assolutamente, ma va fatto bene.
Certo.
Dobbiamo ricordarci che c'è una community di appassionati, attenti ed esigenti. Non basta farli, vanno fatti bene.
Va bene, ti ringrazio. Ringraziamo Anna Vitiello, direttrice scientifica dell'Osservatorio Branded Entertainment, e a presto.
Grazie ancora.
Buona giornata Anna, grazie.
Buon lavoro.
Leonard, The Sound of ADV, trentesima puntata qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, 20 maggio 2022. Abbiamo appena ascoltato un nuovo gruppo che in realtà non è nuovo, ma è nuovo. Si chiamano The Smile e sono i Radiohead, perché i Radiohead si dice che siano morti, allora evviva Radiohead. È piaciuto a Silvia, che si è messa poi le mani nei capelli perché ha detto: ma a me i Radiohead non piacciono, e questa canzone mi
no,
piace.
No, è Tom York che mi fa un po', come dire, specie.
Il progetto segreto, diciamo così, è sorridente in maniera enigmatica, proprio di Tom York e John Greenwood dei Radiohead, che debutta finalmente dopo una lunga attesa. Con loro c'è anche un membro dei Sons of Kemet, band jazz soul sperimentale britannica, la produzione dello storico produttore dei Radiohead Nigel Goldrich, e la collaborazione con la sezione d'archi della London Contemporary Orchestra, e addirittura tutti gli ottoni migliori jazz britannici. Canzoni dilatate, oniriche, particolari, ritmate e anche gradevoli, dai, diciamocelo chiaramente. L'album si intitola A Light for Attracting Attention e la canzone che abbiamo ascoltato era The Opposite. Ma siamo giunti al nostro spazio dedicato allo sport, Daily Sport. È partita e sta andando alla grandissima stagione sulla terra del tennis mondiale. Si è appena giocata a Roma, ha vinto Djokovic, che insieme a Nadal non vuole mollare nonostante gli acciacchi, la vecchiaia e la concorrenza, perché diciamocelo chiaramente, sta per arrivare il nuovo idolo, si chiama Carlito Alcaraz ed è uno spagnolo 19enne ormai, che farà sicuramente furore e lo sta già facendo. Attenzione, perché sotterrerà tutti quanti. Speriamo che il nostro Sinner, che è sicuramente più limitato dal punto di vista tecnico ma mentalmente è una bestia, potrebbe nel breve volgere di qualche stagione mettersi accanto a questo Alcaraz. E poi ci abbiamo anche un sacco di altri giocatori, ma intanto qualcosa cresce, qualcosa cambia, e ad esempio gli grandi appassionati di tennis, ma non solo, possono avere adesso alla portata di mano un'applicazione globale che gli permette di seguire tutti i match minuto per minuto, tutto il tennis minuto per minuto. Vero, caro Daniele Bologna, che ci parli dal telefono e sei sicuramente su un campo in terra battuta?
Buongiorno a tutti quelli che ascoltano, buongiorno sì. Davide, buongiorno Silvia, buongiorno soprattutto all'immarcescibile
Mauro Magnitosi. Allora,
buongiorno Davide.
Daniele. Senti,
Davide,
allora
Davide, lì di fianco a te capisco che ti emozioni, certo. mi confondi. Sì, mi sentite bene? Sì,
altro che bene,
spero.
Allora, parlaci di questa ATP WTA Live, che è un'applicazione che stavamo tutti attendendo. Effettivamente sì, perché ogni due secondi io, per esempio, vado, digito su Google il nome del giocatore che, certo, mi interessa, e mi arriva il risultato. Invece adesso abbiamo proprio un'app.
Adesso hai, insieme a tantissimi milioni di appassionati in tutto il mondo, hai un'opportunità nuova, molto più potente, molto più completa, che si chiama, come hai appena rimarcato, ATP WTA Live, che è il frutto della collaborazione che è stata messa in atto da due delle principali associazioni tennistiche internazionali, e cioè l'ATP, l'Association of Tennis Professionals, e la WTA, la Women's Tennis Association. Cosa hanno fatto? Hanno deciso di unire le loro forze proprio per garantire un'informazione anche qui, come hai detto bene prima, minuto per minuto, e quindi hanno lanciato che cosa? Un'app, come si fa ormai in questa epoca storica. Okay. Quindi tennis digitale, classificazione, loghi, siti web comunque diversi, quindi la origine digitale delle due associazioni e dei loro spazi internet rimane differente, però l'app è l'unica. Quindi nasce quest'unica famiglia, che vuole ridurre la frammentazione, pensare collettivamente ad una visione strategica più ampia per il tennis, ribadire un posizionamento chiaro sul mercato, proprio per far in modo che la disciplina possa ulteriormente crescere, e attraverso la divulgazione dell'informazione questo qua potrebbe avvenire sicuramente. Ti dico ancora una cosa molto breve, è che il tennis, attenzione, gode di un ampio seguito in tutto il mondo.
Ecco.
Quindi gli spettatori sono veramente in una crescita spaventosa. Poi magari, se abbiamo tempo, vi darò qualche numero anche sull'Italia. Però c'è un problema. Sì. Il problema è questo, che l'organizzazione mondiale è governata da 7 sigle diverse, tra cui ci sono appunto anche la ATP e la WTA. Sì. Quindi c'era bisogno di unificazione.
E quindi va bene, questa app viene quasi a unire tutti quanti.
Viene esattamente.
Sembra un po' topistico.
Il tentativo ormai è in atto, il tentativo è nato da tempo. La collaborazione tra le organizzazioni non è nata oggi, è l'app che è stata lanciata da poco tempo, è soltanto la fine del percorso di collaborazione che era stato avviato già ad esempio nel 2020 con Tennis United. Lo sapete cos'è Tennis United?
E cos'è il Tennis United?
È una serie digitale. Perché? Perché c'è stata la pandemia,
certo.
Quindi non si giocava. E allora la WTA e l'ATP hanno creato una serie digitale durante la sospensione dei tornei, che ha rappresentato appunto la prima loro collaborazione, dove le persone potevano andare e vedere una serie di partite create appositamente come se si stesse giocando. Siamo in piena realtà virtuale.
Sì, ma ha avuto successo questa cosa?
Ha avuto talmente successo che negli Stati Uniti Tennis United è diventato un torneo costante, continuamente in atto, dove ci giocano 7 milioni di iscritti. Questo negli Stati Uniti. Quindi il tennis digitale sta crescendo anch'esso in maniera esponenziale. Arriva questa app che offre, come hai detto, punteggi, statistiche, aggiornamenti in tempo reale, è persino ingresso a contenuti che vengono realizzati dietro le quinte dei tornei. E il punto di forza principale è la capacità di presentare sia gli atleti che le atlete d'elite sullo stesso palco, cioè avviene tutto nello stesso momento, anche se si stanno giocando tornei in luoghi diversi del mondo. Quindi io mi collego all'app, posso vedere un torneo che si gioca in Indonesia e un torneo che si gioca in Australia, un torneo che si gioca a Roma, come è accaduto adesso per gli internazionali, e insieme anche le prime partite del Roland Garros di Parigi.
Senti,
a proposito,
visto che si sono appena conclusi gli internazionali di Roma, com'è andata da quel punto di vista?
È andata benissimo, tranne per il fatto che purtroppo, per quanto mi riguarda, Davide ha citato, cioè Djokovic.
Esatto, che non è molto simpatico, non c'è simpatico Djokovic.
Io e Davide abbiamo una lunga...
Diatriba in corso.
Non diatriba, ma elemento comune. Ah. Infatti siamo preoccupati per il nostro Rafa e per questo Roland Garros parigino.
Anche il mio Rafa, volevo dire.
Ma scusate,
pur non essendo una tifosa.
Ormai Rafa e Djokovic sono verso il
viale del tramonto.
Ma è normale che sia così. Poi, essendo dei fuoriclasse, essendo dei campioni irripetibili, cercano di arraffare le ultime cose. Ragazzi, sta arrivando la nuova generazione che porta le sembianze di Carlito, e ci sarà anche Sinner, non ci sarà a mio parere Zverev, che è limitato, non ci sarà a mio parere, se non in piccola parte, il bravissimo e bellissimo Tsitsipas, perché non ha la testa. Probabilmente ci sarà uno spazio, soprattutto sul veloce, sto facendo proprio l'esperto, per il mitico Berrettini.
Perché ha
la cosiddetta bordata clamorosa che ti risolve tutto quanto. Ci sarà spazio per la follia e il genio tiramollesco, diciamo così, del russo Medvedev, però per il resto sarà appannaggio dei ragazzini e soprattutto del nuovo mostro che, rispetto a Rafa Nadal, alla sua età, è molto più completo e ha una gioia nel gioco che ricorda qualcun altro. Un altro che si è stato ormai per ritirare e che, nonostante non si sia ancora ritirato, cioè Roger Federer, l'anno scorso ha guadagnato una cifra spropositata senza fare un passo di 90 milioni di dollari. Daniele,
a proposito di cifre, Davide, dopo averci strabiliato con la tua competenza anche in campo tennistico, proprio a proposito di cifre, gli internazionali di Roma, targati, come si sa, da parecchio tempo da BNL, che è il main sponsor della manifestazione. Attenzione, quest'anno, per dire della salute del tennis in Italia e del grande interesse che suscita e che stimola, hanno battuto il record assoluto di spettatori. Ci sono stati 230.277 spettatori. È il numero preciso dei biglietti staccati. L'incasso ha superato i 16 milioni di euro. battendo anche il record del 2019, quindi pre-pandemia, quando gli spettatori erano stati un po' di meno, ma c'era stato un incasso appena inferiore. Quindi c'erano stati molti spettatori in meno, ma l'incasso era stato quasi uguale. È il primo, quindi, dei cinque grandi eventi che renderanno il 2022 particolarmente intenso. È stato veramente un record, possiamo proprio usare questa parola, record.
Daniele, ho visto le fotografie, qualche immagine, qualche istantanea della platea di esponenti della politica italiana che applaude fragorosamente Djokovic. Non volevano farlo giocare, è gente simpaticissima, come sempre, della competenza è sempre grandissima.
Ultimi numeri. Sì. Incremento del fatturato della Federazione Italiana Tennis, quindi in relazione a tutto il movimento organizzativo, no? È tutto quello che viene prodotto nel mondo tennistico e che prende origine dal lavoro della FIT, della Federazione Italiana. L'incremento di fatturato tra il 2000 e il 2021, sì, è stato vicino al 700%, è chiaro, nel 2020 c'era la pandemia, quindi è progresso che è un numero mostruoso. Però ormai, parlando invece di ricavi aggregati, siamo passati da 16 a 120 milioni di euro. E ultimo dato economico, la proiezione del giro d'affari del mondo tennistico italiano sul 2022 supera ormai i 130 milioni. E ancora il numero dei tesserati. Erano 130.000 nel 2021, erano 130.000 nel 2001, quindi facciamo un passaggio di 20 anni, due decenni, sì, e siamo arrivati a 473.000.
Pensate un po'.
Alla fine del 2021 c'erano 473.000 tesserati in Italia. Il primo quadrimestre di quest'anno, sì, è stato molto positivo. Incremento atteso per il 2022 altre 100.000 unità. Insomma, Davide, sta tornando un po' il clima di quando eravamo ragazzini noi. Stanno tornando i tempi del panattismo.
Ma io non ero neanche nato.
A proposito di panatta, ma tu l'hai visto?
I tempi di Barazzutti.
Bravo, ascolta, ma tu
Bugarelli.
Senti.
Ma tu lo stai vedendo questa serie stupenda che si chiama La Squadra?
Purtroppo no, anzi, dimmi qualcosa.
Devi assolutamente guardarla.
È una cosa bellissima, è un documentario, intervista, ci sono proprio loro, Barazzutti, Panatta, Zugarelli e...
Fantastici. Mi ricordo quando mi svegliai per vedere la finale.
Insomma, la squadra che ha vinto la Coppa Davis, ecco.
Ma certo.
Quindi sono intervistati, è fantastica. Io, che non sono una grande appassionata di tennis, però conosco tutti questi personaggi, li ho visti almeno una volta, ne ho sentito parlare spesso. E comunque c'è Panatta che fa esilarante, racconta tutte le sue guasconate, che sono veramente una peggio dell'altra. E stavo osservando, così, per quel poco che ne so, è che facevano un gioco completamente diverso da quello che c'è oggi.
Stiamo parlando di 50 anni fa.
Si tiravano le bordate, adesso.
Assolutamente sì. Vi dico un'ultima cosa, tornando allora all'oggi, così facciamo questo salto quantico, perché Panatta Roland Garros, una curiosità, per il torneo di Parigi, Renault ha ribadito la sua sponsorizzazione, rimanendo a fianco del torneo francese. La collaborazione ormai dura da 5 anni, quindi quest'anno ci saranno, per chi andrà a Parigi a vedere il torneo, vedrà queste 100 Renault Megane Tech Electric che gireranno, insomma vedrà Renault con una presenza imponente al fianco del torneo, del resto è main sponsor. Volevo solo però dirvi questa curiosità, che è davvero una cosa particolare, mi ha colpito. Allora, contestualmente alla messa in atto del nuovo contratto di partnership, Renault ha lanciato Give Me Five, sì, che è un progetto di responsabilità sociale, è pensato soprattutto per le nuove generazioni. Renault con questo intende favorire la diffusione del tennis nelle città, certo, la qualificazione dei campi da gioco nelle periferie, c'è l'aiuto di artisti locali, è prevista l'apertura di un sacco di campi entro fine anno. Però durante il Roland Garros Renault implementerà il Let Challenge. Che cos'è il Let Challenge? Attenzione, vi lascio con quest'ultima annotazione per il Daily Sport di oggi. Ogni volta che durante una partita, ogni match, la palla di servizio, quindi quando inizia il gioco, no? Col giocatore che avvia lo scambio, quindi tira la pallina cercando di buttarla dall'altra parte,
certo,
quando la palla colpisce il nastro della rete,
sì,
prima di cadere nel campo avversario,
sì,
cosa che accade, attenzione, in media, più di 2000 volte nei 15 giorni del torneo.
Sì.
Quindi per 2000 volte almeno,
sì,
il primo servizio del giocatore batte contro il nastro e la palla però comunque va dall'altra parte.
Sì.
Ecco, ogni volta che succede questo, Renault donerà una somma di denaro all'iniziativa sociale Let's Challenge. Quindi speriamo che i giocatori facciano bruttissime palle di servizio in prima battuta. Quindi speriamo che la prima palla vada sempre sul nastro.
Ma infatti mi hanno detto che Djokovic vuole assolutamente prendere tutti i nastri possibili immaginabili. De Lionel,
De Sound... è generoso.
Esatto,
anche se, non ci piace, anche se non ci piace.
The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, chiudiamo così la nostra pausa, pagina dedicata allo sport, e vi proponiamo questo cantautore, questo musicista americano di Asheville, si chiama MJ Landerman, e debutta con questo album molto particolare, si intitola Boat Songs, che rifinisce le sue vignette, diciamo così, alternative country, con una verve antica e un suono super immersivo e ricco di fuzz, molto anni 70, molto soul. Un album che piacerà moltissimo, vedrete, alla fine dell'anno. La canzone è You Have Both Yourself a Boat. De Lionel, The Sound of ADV, siamo giunti quasi in conclusione e naturalmente abbiamo la nostra rubrica Right Now, come ci dice, come ci racconta il sottofondo musicale di Right Here Right Now di Van Halen 1991. Daniele, abbiamo, ci siamo qua soffermati troppo sul tennis, dobbiamo correre,
ma sono stato contento perché ho potuto ammirare anche per l'ennesima volta la tua competenza. Sì. Ma senti, ma c'è uno sport di cui non sai niente?
No, allora. Sì, ma tantissimo, ragazzi, adesso non facciamo queste leggende.
Il curling.
No, sto parlando di sport.
Simpatico, quindi oggi Daily Right Now
Now investiga insieme a Quantcast sul valore del display advertising per incrementare le conversion delle campagne. Qua siamo in un argomento sicuramente meno divertente come poteva essere, come può essere il tennis, ma nettamente più importante nel nostro territorio di lavoro. Allora, parliamone.
Sì, allora facciamo così, proprio perché l'argomento è molto complesso e anche molto importante. Io, visto che abbiamo detto che ci è rimasto purtroppo pochissimo tempo, sì. Invece il tema meriterebbe senz'altro molta più attenzione e quindi molto più tempo di conseguenza. Allora, diciamo solo una cosa, poi ci torniamo magari nella prossima puntata, aggiungendo magari qualche altra informazione che ho potuto recuperare e che oggi non posso darvi. Sì. Limitiamoci allora per oggi, parlando di display advertising, sì. Quindi di una branca della pubblicità digitale davvero fondamentale. Limitiamoci a dire che questa società internazionale, Quantcast, sì. ha messo a punto, questo è il right now di oggi, ha sì. messo a punto una piattaforma innovativa che permette di incrementare le conversion delle campagne display. Quindi, molto semplicemente, ha inventato un sistema per fare in modo che quando io pianifico un banner, comunque la display, la classificata, sopra i siti, io riesco ad avere più persone che ci cliccano sopra.
Ah.
Molto semplice. Conversion delle campagne display è questo. Hanno presentato un caso di una società internazionale di investimento con approccio digitale che è tra i principali digital wealth manager del panorama fintech europeo, che si chiama Moneyfarm, ha utilizzato questo sistema e ha ottenuto dei risultati davvero, davvero eccezionali. Quindi Quantcast ha fatto questo. Vi spiego semplicemente, e penso che possiamo andare a chiudere, no, Davide,
sì,
con
sì.
questo. Cosa ha dimostrato il lavoro di Quantcast e il suo strumento innovativo? Ha dimostrato che grazie al targeting avanzato, quindi cercando di andare a lavorare molto sui cluster delle classificazioni sociodemografiche, allora, utilizzando intelligenza artificiale e smart optimization del budget, è riuscita attraverso una competenza e consulenza specializzata, che ribadisco vedremo poi nella prossima settimana andando ulteriormente ad approfondire questo punto, questi due elementi, competenze e consulenza insieme a intelligenza artificiale e smart optimization del budget, sono stati fondamentali per ottenere questi risultati. Che sono quali? I risultati sono che hanno diviso in due gruppi, e vado a terminare, hanno diviso in due gruppi un nucleo di persone sottoposte a test. Quindi sono state prese X persone, un numero abbastanza rilevante, le hanno divise in due gruppi, quindi due test group. Al primo è stata sottoposta la display advertising attraverso il lavoro della piattaforma di Quantcast applicato,
sì.
nell'altro gruppo questa cosa non è stata fatta.
Okay.
Cosa è successo? Che nel test group che è stato esposto alla pubblicità attraverso la piattaforma di Quantcast, si sta parlando della pubblicità di Moneyfarm,
sì.
ovviamente, più 24% di conversioni. L'altro gruppo ha ottenuto un incremento solo del 6,3%. Chiaro che questi numeri hanno dimostrato l'efficacia del display advertising in senso assoluto. Hanno dimostrato il suo grado di influenza sulla customer journey degli utenti, ma soprattutto hanno dimostrato il valore della piattaforma di Quantcast, che insieme ad altre strumentazioni andremo allora ad approfondire ancora di più nel prossimo appuntamento. E mi fermo qua.
Grazie Daniele. E quindi
grazie a voi, grazie a tutti. Sì.
Daily on Air.
Come sempre un bel momento e sono sempre contento di partecipare. Credo che questa trasmissione, adesso mi lascio andare un attimo a questa cosa, sia davvero una delle punte più avanzate dell'informazione.
Addirittura. Ti stai autoelogiando, carissimo.
No, sto elogiando voi perché non c'entro niente.
Va bene.
Io sono qui che sto ormai quasi per partire per Sassuolo, quindi lo dico a voi.
Va bene.
Davvero mi piace sempre tantissimo partecipare e vedo anche dei riscontri notevoli da parte delle persone che sento, dei manager che sono abituato a sentire per il nostro lavoro, per il lavoro di Daily Media, Daily Net, di Daily Magazine.
Grazie Daniele, grazie.
Davvero
grazie.
Era una punta avanzata dell'informazione.
Grazie, troppo gentile. E con queste fantastiche parole vi salutiamo. De Leonardo e Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta, vi dà appuntamento a mercoledì prossimo per la 31esima puntata. Saremo ormai verso la fine di maggio. Quindi Davide, Silvia, ciao, buona giornata, buona continuazione di lavoro.
Buona giornata a tutti.
Daniele e naturalmente Mauro Magnitosi. Vi lasciamo con la mia ossessione musicale del momento. Lui si chiama Sea Duncan, è un cantautore scozzese, ha esordito nel 2014 e a suo tempo lo ha fatto in forma un po' naif, o come si suol dire nell'ambiente, lo-fi. Poi a un certo punto ha abbracciato teorie, filosofie produttive più orchestrali, ha incominciato anche a inserirle in discorsi di remix danzereci ed è approdato a una versione di pop baccarachiano straordinaria. Questo album che è appena uscito, che potrebbe anche risultare un po' stucchevole in alcune parti, ma vi assicuro è veramente bello, si intitola Illuvium e questa canzone è strepitosa. Sentite gli incastri vocali di Sea Duncan. Questa è Air. Arrivederci a tutti, ciao. Stop.